Ma adesso voglio parlarvi rapidamente dei conflitti di attribuzione, anche perché, avendo finito l'ora prima sottolineandovi la difficoltà culturale delle nostre istituzioni politiche a capire che cosa sia la Costituzione e la Corte Costituzionale, i conflitti di attribuzione ci cadono a fagiolo. Allora, l'articolo 134, definendo le competenze della Corte Costituzionale, ci dice che la Corte Costituzionale giudica della legittimità delle leggi, cosa che abbiamo visto finora, dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e tra poteri dello Stato. E poi di altre cose, tra cui il giudizio di ammissibilità del referendum, di cui parleremo lunedì, secondo programma, e che è un argomento che è un po' anticipato rispetto alla realtà, perché il clou del dibattito nazionale sul giudizio di ammissibilità sul referendum si svolgerà nei mesi di gennaio e febbraio, quando la Corte farà, in quel periodo, la sentenza sull'ammissibilità del referendum sulla legge elettorale, che è l'ultimo sblocco prima dell'indizione delle consultazioni referendarie. E di conseguenza il problema della sentenza della Corte diventerà strettamente rilevante. Conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e tra poteri dello Stato. Allora, i conflitti di attribuzione sono una competenza piuttosto originale della Corte Costituzionale. Il Costituente si è immaginato di due ipotesi di conflitti: quelli cosiddetti intersoggettivi, tra due enti diversi. Che cos'è l'ente? Questo è proprio appartiene al diritto pubblico per i concorsi dal primo livello in su. Ente, che cos'è un ente? Un ente pubblico, che cos'è? Qualcuno lo sa? È semplicemente una persona giuridica. Le persone giuridiche, nel diritto privato le studierete, possono essere persone fisiche, nonché le associazioni riconosciute, le fondazioni, le società commerciali e così via. Nel mondo pubblico sono enti le persone giuridiche, cioè centri di puntazioni di diritti e doveri, per cui il comune è un ente, l'università è un ente, la regione è un ente, la Camera di Commercio è un ente e così via. Lo Stato e le regioni sono due enti. Vi ricordate che, parlando di regioni, cosa che vi era molto piaciuto, mi pare di ricordare, il 114 dice: la Repubblica si compone di comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, mette in fila una serie di enti. Questi conflitti che nascono tra Stato e Regione sono conflitti intersoggettivi, il soggetto giuridico, la persona giuridica, cioè conflitti tra enti, e si chiamano così per distinguere dai conflitti interorganici, che sono invece i conflitti tra i poteri dello Stato. Conflitti che insorgono all'interno di organi dello stesso ente che si chiama Stato. Che cos'è l'organo? Altra definizione fondamentale che trovate sul manuale nella prima parte. L'organo è l'ufficio, il complesso di uffici attraverso cui l'ente agisce. Nella persona fisica i problemi di organi sono questioni che riguardano i medici. Nella persona giuridica l'organo è l'amministratore delegato, l'organo è il presidente, dipende, è lo statuto a definire quali sono gli organi dell'associazione o della società, e soprattutto è interessante qual è l'organo che può impegnare la persona giuridica. Chi è che può impegnare l'università? Se voi dovete fare una convenzione con l'università, chi è che può impegnare l'università? Il rettore. Quello è un organo dell'ente università ed è l'organo che ha il potere di impegnare la persona giuridica. Nell'ambito dell'ente Stato ci sono tanti organi, il Parlamento, il Presidente, la Corte dei Conti e così via. E allora i conflitti che sorgono all'interno dello stesso ente, tra organi diversi, si chiamano conflitti interorganici. Sono due cose abbastanza separate, questi due conflitti. Mi interessa poco parlarvi dei conflitti tra Stato e Regione, benché so che sia una cosa che vi appassiona, preferirei concentrarmi sui conflitti tra organi, che è invece un problema molto più complesso. Diciamo che i conflitti tra Stato e Regione sono semplicissimi anche da impostare in termini generali. Lo Stato può ricorrere contro qualsiasi atto o comportamento della Regione e la Regione può ricorrere contro qualsiasi atto o comportamento dello Stato, purché non siano leggi, perché le leggi vanno impugnate col meccanismo dell'impugnazione in via diretta. La legge può essere impugnata solo così. Mentre un atto amministrativo o anche un semplice comportamento o anche l'inerzia può portare a un conflitto di attribuzione. Il governo che nomina il presidente dell'ente porto in questo momento dà luogo a un conflitto. La regione reagisce con conflitto dicendo: tu non puoi nominarlo unilateralmente, ma devi fare un'intesa con me. Non mi hai chiesto il mio parere? Hai invaso le mie attribuzioni, hai leso le mie attribuzioni. Come vedete è una cosa abbastanza semplice. Studiatevela. Complesso invece è il conflitto tra poteri dello Stato, verso il quale in origine, ma per molti decenni, la dottrina è stata molto scettica. Molto scettica, cioè pareva una pretesa veramente assurda, illuministica, quella di porre sotto controllo giudiziario i conflitti tra organi politici. Cioè, com'è possibile immaginare che ci sia un conflitto tra il governo e il Parlamento? Se il governo e il Parlamento, se c'è un conflitto politico. Vuoi che vada davanti al giudice? Ma che senso ha? Per cui si immaginava e si diceva che queste norme della Costituzione nel prevedere i conflitti tra poteri dello Stato, norme molto scarne, fossero delle norme molto, come dire, astratte, un po' assurde. D'altra parte il Costituente invece aveva previsto questo meccanismo per uno scopo ben preciso. Lo scopo preciso era quello di evitare che in via di prassi cambiasse la forma di governo, che era stata la vicenda dello Statuto Albertino. Lo Statuto Albertino, partito come una monarchia costituzionale in cui il re nomina e revoca i suoi ministri, si è trasformato via via in una monarchia parlamentare in cui il re andava a caccia e Cavour nominava i suoi ministri e andava a chiedere la fiducia alle Camere, poi ha avuto mille rimescolamenti fino a che hanno trovato il cavaliere Benito che ha deciso che lui era il dittatore e che se ne fregava degli altri. Tutto questo senza formali rotture dell'ordinamento, ma semplicemente tramite maturazioni politiche e leggi. Allora, per evitare questo scivolamento della forma di governo e cercando di dire ci sono delle garanzie costituzionali della forma di governo, si è immaginato questo strumento, che è uno strumento mai utilizzato nella storia d'Italia, ma anche all'estero non è che ci fossero grandi esempi da questo punto di vista. E la dottrina diceva non funzionerà mai. E invece è uno strumento che ha funzionato, e ha funzionato dando bene il senso del clima istituzionale del Paese. Facciamo un po' di teoria innanzitutto. Che cosa sono i poteri dello Stato? Perché questo è il primo problema. Il 134, quello che ci dà come strumenti, è pochissimo. Conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. Sono conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. Le uniche due parole che abbiamo è attribuzione e poteri dello Stato. Allora, noi abbiamo una teoria della separazione dei poteri dello Stato, no? La vecchia teoria di Montesquieu, per cui i poteri dello Stato sono tre. Quello legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario. Fin qua ci arriviamo tutti. Sono questi i poteri che litigano? È questa l'ipotesi che ha il Costituente? Lui vuole regolare di fronte alla Corte i conflitti che nascono tra questi poteri? Si dice no, quello che lui ha in mente è qualcosa di molto più articolato, perché parla di attribuzioni. E le attribuzioni sono attribuzioni costituzionali. Allora, i poteri sono soggetti, organi, no? Le attribuzioni sono invece funzioni. Qualcosa di oggettivo, mentre questo è qualcosa di soggettivo. Che cosa prevale tra questi due aspetti? Prevale il fatto che sono conflitti che nascono tra organi come soggetti diversi o sono conflitti che riguardano la tutela delle attribuzioni come funzioni concrete? La cosa è estremamente complicata. Vi faccio un esempio. Se noi ragioniamo in termini di soggetti, noi abbiamo un potere esecutivo. Il potere esecutivo è un potere organizzato verticalmente. In capo c'è il governo e sotto c'è tutta la pubblica amministrazione fino ai suoi rami capillari. Bene. Questo è un potere unico. Quindi non è concepibile che ci siano conflitti all'interno di questo potere. Se ci fossero conflitti all'interno di questo potere, all'interno del potere esecutivo, questi conflitti non sarebbero conflitti di attribuzione, ma conflitti di competenze interne. Se l'università litiga col prefetto, sono entrambi pubblica amministrazione, c'è un'autorità, il governo per esempio, o il ministro, quello che volete, che risolve il conflitto. Generalmente funziona così, oppure se c'è una questione di emanazione di atti illegittimi, ci sarà il giudice. Ma il potere concepito in termini soggettivi è unico, il potere esecutivo. Si può immaginare in questo scenario che il ministro litighi col governo? No. La dottrina ha detto assolutamente no. Perché se non capita mai in Italia che un ministro litighi col governo, no? Mai. Assolutamente. Ma se un ministro a caso, per esempio Mastella, litiga con il governo e in particolare con Di Pietro, la risposta sta nella legge 488 e la risposta è Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riunisce il Consiglio dei Ministri e dice bene, di qua si esce con la stretta di mano. Ci mette di più a dirlo perché è un po' lento, però è questa la cosa. Si compone là il contrasto. Teoricamente è inimmaginabile che Mastella sollevi un conflitto di attribuzione contro il governo. Eppure è accaduto. Perché è accaduto? Il presidente Cossiga, quando te lo richiami, è uno dei picconatori, è una parola delicata nei suoi confronti, è professore associato di diritto costituzionale, espulso dai suoi studenti da Sassari, vattene, tanto ignorante, capito, una cosa scandalosa, naturalmente tutto ope legis, perché lui è così, prende anche lo stipendio, ormai sarà in pensione, non ha mai fatto un concorso in vita sua, perché se no, Il presidente Cossiga decide che vorrebbe dare la grazia a Curcio, Renato Curcio, capo delle BR. Lo dice al ministro di Grazia Giustizia, Claudio Martelli, un uomo nuovo della politica italiana. Claudio Martelli dice no, no, non gliela voglio dare. Perché no? Perché no? Allora, il potere di grazia è un potere del capo dello Stato, ma tutti gli atti del capo dello Stato devono essere controfirmati dal ministro competente o proponente, questo dovete sapere qual è la differenza. E quindi ci deve essere un accordo, si suppone. Il ministro di Grazia e Giustizia, si chiamava allora di Grazia e Giustizia, adesso è solo ministro di Giustizia, dice niet, tradotto no. Capo dello Stato si inviperisce e telefona al Presidente del Consiglio dei Ministri. Che chi era? Andreotti. Casualmente Andreotti. Andreotti decide di convocare il Consiglio dei Ministri e di porre il problema. E ne esce l'idea che il decreto di grazia a Curcio sia controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e non dal Ministro competente. Martelli solleva conflitto di attribuzione. E tutti dicono, è possibile? È possibile che un ministro dichiari guerra al suo governo? E la Corte Costituzionale ha detto, certo che è ammissibile. Perché lì non è il potere come soggetto quello che ci interessa, non è la teoria dei soggetti, dei poteri in senso soggettivo. Quello che ci interessa sono le attribuzioni. Quello che si sta discutendo non è del rapporto politico tra ministro e governo, che quello se lo risolve il Consiglio dei Ministri, se ne è incapace. Quello che ci interessa è il conflitto giuridico sull'attribuzione. Chi ha l'attribuzione costituzionale di controfirmare il decreto di grazia? Il ministro, come ministro competente, che tra l'altro il ministro di giustizia ha particolari disposizioni che lo riguardano in Costituzione, direttamente, per quanto riguarda per esempio i rapporti col CSM e per quanto riguarda l'organizzazione degli uffici giudiziari. Quella è una competenza che la Costituzione affida direttamente al ministro di giustizia. Queste competenze del Ministro di Giustizia le può far valere contro il governo? La Corte ha detto sì, questo è conflitto di attribuzione. Ovviamente non per i conflitti politici, ma scusate, se uno è Ministro della Repubblica e si chiama per esempio Clemente Mastella, giusto per non fare il nome, e siccome i suoi colleghi si sono scocciati di lui e non lo convocano più al Consiglio dei Ministri, lui può fare un conflitto di attribuzione? Sì, perché lui sta difendendo il suo ruolo giuridico di ministro. Finché io sono ministro, sono ministro. Poi il conflitto non fu risolto, perché, nel senso che Andreotti disse va bene, evitiamo di litigare, e non si fece niente del decreto di grazia e fu ritirato il ricorso. Ma un altro caso è scoppiato, mitico caso Mancuso, che fatto di piccolatore può fare braccio di ferro con Cossiga. Mancuso è ancora in vita, ma era allora, ex presidente di Cassazione, per cui un giurista, nominato ministro di giustizia, adesso non vorrei sbagliare, nel primo governo Berlusconi. Primo governo Berlusconi dura pochi mesi e viene sostituito da, non oso dire il primo perché si dovrebbe immaginare un secondo, governo Dini. Dini fa un governo che, Dini era stato ministro del governo Berlusconi d'altra parte, per cui è una fase di transizione, il famoso ribaltone, come è stato chiamato da questa bellissima terminologia giuridica, e per cui alcuni ministri di quel governo vengono riproposti, uno come leader, alcuni come ministri, del nuovo governo, che è un governo che ha l'appoggio comunque dell'opposizione più la Lega, e la Lega che si era sfidata dal governo Berlusconi. Mancuso è ministro, per cui mantiene il dicastero, e mantiene questo stile molto morbido nei confronti della Procura di Milano, che non si sa perché non era ben vista. E fa un po' di cose nei confronti della Procura di Milano, pesanti. L'opposizione, che adesso è maggioranza, si trova in imbarazzo, si trova in grosso imbarazzo ad avere un ministro così. E allora chiede a Dini di spedirlo, ma Dini non ha la forza politica, perché è lì che galleggia in una situazione un po' di scarso appoggio politico. E allora lascia fare al Parlamento. Il Parlamento scopre di avere un'arma, tentata tante volte, contro il ministro della pubblica istruzione, per esempio, Falcucci, mitica ministra della pubblica istruzione, che ne ha fatte di tali e di tante, che alla fine il Parlamento gli ha proposto una mozione di sfiducia individuale, per cui tra l'altro alla Camera, non al Senato, c'è anche una procedura per votare la mozione di sfiducia individuale. Siccome è capitato che la Camera voglia censurare il comportamento di un ministro, non del governo, ma di un ministro, e siccome non si sapeva che tipo di procedure seguire in quel caso, si è fatta una norma di regolamento in cui si è detto la mozione di sfiducia individuale segue le stesse procedure della mozione di sfiducia del governo, per cui pausa di riflessione, appello nominale e così via. Tutte le mozioni di sfiducia individuali ai ministri sono state bloccate dal governo in carica, che esercitando le funzioni del governo ha detto: questione di fiducia. Voi votate la mozione di sfiducia al ministro, e il ministro di questo governo, e io presidente del consiglio di questo governo, me ne assumo la responsabilità. Lui ha agito in nome del governo. Sfiduciate lui, andiamo a casa tutti. E questo ha bloccato ogni volta la mozione di sfiducia. Vi segnalo questa cosa perché è una bella cosa di teoria dei poteri, no? La Camera può censurare un ministro, accidente se lo può fare. Un problema è se possa cacciare un ministro, questo è un problema molto discusso, perché la responsabilità politica è individuale dei ministri, ma è collegiale del governo. E questa discussione, fino al caso Mancuso, non ha mai avuto una chiarificazione, proprio perché i governi, comportandosi da governi, hanno coperto il singolo ministro, dicendo il ministro è coperto politicamente dal governo, per cui qualsiasi attacco sferrate al ministro si riflette sul governo, e se passa la mozione al ministro mettendo la questione di fiducia viene sfiduciato il governo. Ma la mozione di sfiducia al dottor Mancuso non è seguita dalla questione di fiducia posta dal governo. Il governo fa pesce in barile, dice: ma noi non copriamo politicamente il ministro, cosa, come vedete, gravissima. Chiunque sia minimamente istruito in termini politici avrebbe immediatamente dato le dimissioni dalla carica del ministro, no? Come se il ministro di un governo, il governo non ti copre, il Parlamento sta per votarti la sfiducia individuale, e tu che cosa fai? La minimo è sfiduciarti da solo, cioè dimetterti. Un po' più raffinato sarebbe fare karakiri, ma noi non siamo giapponesi, per cui non si fanno queste cose, eh? E invece Mancuso, che è Presidente di Cassazione e anche leggermente, come dire, in età, decide di resistere. Gli votano la sfiducia individuale e lui dice: non riconosco il potere della Camera di votarmi la sfiducia individuale. E secondo me c'è anche ragione. Secondo me anche c'è ragione, io sono in dissenso con la Corte Costituzionale, capita ogni tanto. Vediamo che cosa, come arriva la cosa alla Corte. Lui dice: io non ritengo che la Camera abbia potere di sfiduciarmi, perché la Camera è un organo politico che può fare leggi per l'ordinamento, il resto sono fatti suoi, stanno dentro nelle mura delle Camere. C'è un regolamento che prevede un voto contro di me, ma quello è un regolamento che disciplina ciò che avviene dentro, nelle mura della Camera, ha una competenza riservata, murata. I suoi atti politici non possono avere conseguenze esterne, e di conseguenza i riflessi della mozione di sfiducia non possono essere giuridicamente obbligatori, sanno politicamente, ma siccome lui non è un politico se ne frega. Ma essendo un giurista dice: quali sono gli effetti giuridici di un voto delle Camere nei confronti di uno che non fa parte della Camera? Nessuno, se non assunto in forma di legge o assunto in forma di sfiducia al governo. Quelli sono gli atti tipici con cui un organo politico può creare conseguenze giuridiche. E secondo me è un discorso che non fa una piega dal punto di vista giuridico. Di conseguenza non si dimette. E quindi continua a far parte del governo. Naturalmente il governo Dini ha l'imbarazzo di avere un ministro sfiduciato che loro volevano cacciare. Come facciamo? Non ci sono precedenti in Italia. Allora Dini va dal Presidente della Repubblica, che allora era Scalfaro, direi di sì, e dico: come usciamo da questa questione? E decidono di fare un'operazione che non è esattamente chiarissima dal punto di vista giuridico, e cioè ritirano le deleghe al ministro e lo dichiarano decaduto. Voi direte: non poteva rimuovere? Si dice che non c'è un potere di rimozione dei ministri in Italia. Questo è uno dei motivi per cui si dice che bisogna fare una riforma della forma di governo costituzionale. Bisogna dare un potere formale al capo del governo di cacciare i ministri. Certo, perché però di domani si sveglia e dice: caccio Mastella. Sì, perché c'è il potere giuridico, mentre oggi non c'è il potere giuridico, e questo cambia le cose naturalmente, ve lo immaginate? E si inventano questa strana, un po' misteriosa procedura, non chiarissima nelle forme, per cui ritirate le deleghe e viene dichiarato decaduto. Non lo invitano più, lo sospendono lo stipendio e così via. Mancuso reagisce con conflitto di attribuzione. Un conflitto di attribuzione mosso al Parlamento. Non c'è il potere di votarmi la sfiducia con conseguenze giuridiche. Al governo non ha il potere di proporre la mia decadenza. È il Presidente della Repubblica, e tu che c'entri? Interessante, anche sconvolgente. Pensate che la vecchia dottrina diceva: mai e poi mai gli organi politici se ne andranno da parte di un giudice a litigare. Sono organi politici, non avevamo pensato che esista anche Mancuso, non avevamo pensato che esiste Cossiga, e tante cose non avevamo pensato. Ma vedete la saggezza della Costituzione. Questo tutti dicevano è uno strumento. C'è scritto un libro, si chiama L'ultima fortezza, è l'ultima fortezza, ormai anche la Corte Costituzionale usa questa espressione, è l'ultima fortezza del sistema. È vero che non si usa mai, in una situazione normale il conflitto di attribuzione non si dovrebbe usare mai, in un sistema ben funzionante la gente dovrebbe neanche sapere che esiste la Costituzione e la Corte Costituzionale, è ovvio. Se tutti pagassimo le tasse, cosa servirebbe le commissioni tributarie? E se nessuno infrangesse la legge, perché mantenere i giudici penali? Ma siccome gli uomini non sono angeli, e i nostri politici in particolare non lo sono, ecco che la norma di risulta, quella che chiude il sistema, improvvisamente dimostra di essere la norma che serve. La Corte Costituzionale ha emanato una sentenza su questa cosa, secondo me sbagliata. Non perché ha dato torto a Mancuso, perché a Mancuso dovevano schiacciarlo col camion, passare sopra diverse volte, ma per il semplice fatto che giuridicamente non ha preso una posizione sul problema del potere di revoca dei ministri. Non ha detto hanno il potere di revoca, ha detto c'è una valenza giuridica del voto della Camera. E secondo me questo è un errore, ma questa è la mia opinione. Quello che ha detto la Corte è leggermente più autorevole, leggermente però. E quindi il conflitto è stato dichiarato ammissibile, si è riconosciuto ancora una volta in capo al ministro il potere nel senso dell'attribuzione, e si è risolto poi nel merito il conflitto di attribuzione. Abbiamo avuto anche un altro caso recente con un'altra sentenza che a me non piace, che secondo me è sbagliata, e siamo due, ma non ce ne sono tantissime, ma quando ho affrontato questi problemi secondo me la Corte ha avuto sempre un atteggiamento pericoloso anche per la sua futura giurisprudenza. Sempre ministro di giustizia, non più di grazia giustizia ma di giustizia, che rifiuta la controfirma del potere di grazia a Sofri e Bonpressi, Boncompagni. Chi è? Non mi ricordo più. Anche lì, ministro Ciampi muove il conflitto contro Castelli, il Presidente della Repubblica che solleva il conflitto contro il Ministro. Io ci avevo scommesso una cena con Andrea Puggiotto che questo non sarebbe successo. Lui me l'ha anche pagata perché non era successo, poi è successo e io non l'ho mai restituita. Perché mi sembrava fuori della grazia di Dio. Poi Ciampi è una persona avveduta, ma dietro ci sono gli uffici, perché il gran commì, la grande burocrazia di questo paese ha sempre avuto le mani in pasta, è stato persuaso a fare una cosa che è una grande sciocchezza. Ciampi ha sollevato il conflitto di attribuzione contro il ministro. Il governo non si è costituito in giudizio, si è costituito il ministro Castelli e il conflitto è stato dichiarato ammissibile, è stato risolto a favore di Ciampi. Anche lì non mi convince per il semplice fatto che la Corte è andata, un mio collega, anche un amico, ha scritto la motivazione, ma esorbitante, è andata a dire che non tutti gli atti del Capo dello Stato sono uguali, il potere di grazia per tradizione appartiene al sovrano e quindi un potere proprio del Presidente della Repubblica e là la controfirma finisce con essere soltanto una questione di controllo formale. È una tesi, forse anche una tesi maggioritaria in dottrina, è una tesi molto contestabile e molto contestata in dottrina, perché c'è fatto un dibattito su una rivista su questa cosa, direi che in maggioranza la gente si è espressa contro a questa opinione. Comunque, per dirvi come il conflitto di attribuzione è diventato improvvisamente una cosa quasi quotidiana, anzi è una cosa quotidiana, su un tipo di conflitto in particolare, provocato questo da un po' di scarsa cautela della Corte. Cosa accade quando qualche nostro eroico parlamentare va a fare la soubrette in televisione e facendo la soubrette in televisione offende la gente? Sgarbi ne ha dato luogo a qualche decina di casi del genere, no? Sgarbi è stato anche sottosegretario per un periodo, nessuno se ne è accorto, ma l'abbiamo pagato, e ha fatto il deputato a lungo tempo. Ma oltre a fare il deputato, lui faceva la soubrette, non so come chiamarlo, cioè, sempre in televisione, Sgarbi Quotidiani, la trasmissione sua, mi risulta. Io non l'ho mai sentita, devo dire la verità, perché ne faccio un uso consapevole della televisione e non... il buco lo controllo io, come dicono i drogati, insomma. E Sgarbi me lo evito. Però lui andava in televisione a fare spettacolo, pagato per fare spettacolo, no? Pagato una trasmissione che si chiama Sgarbi Quotidiani, perché doveva fare un po' di spettacolo offendendo la gente, e ogni tanto ne diceva qualcuno di troppo, e questo qualcuno lo querelava. Immediatamente, eroicamente, lui diceva: ma io sono parlamentare. L'articolo 68 mi dà l'immunità delle voti e delle opinioni espresse, dei voti dati e delle opinioni espresse, con una piccola particolare, nell'esercizio delle mie funzioni. Cioè non è che il deputato al parcheggio, gli fregano il parcheggio, gli dice cornuto, eccetera, e poi dice: ma io sono deputato e sono immune. No, l'immunità non è un privilegio del deputato, l'immunità, ha sempre detto la Corte, ma tutti quanti i classici l'hanno detto, è un privilegio dell'organo. Siccome è bene che alle Camere si parli senza peli sulle lingue, peli sulla lingua, c'è solo una lingua nella bocca di ciascuno di noi, ricordatevi, allora c'è l'immunità. E uno dice: benissimo, ma e se uno le stesse cose le dice al comizio nello svolgere la sua funzione di politico? È lì che la Corte ha cominciato a dire: va bene, sì, c'è un nesso funzionale. E se io le stesse cose le dico intervistato dal giornalista? Se sono le stesse cose dette da Camera, c'è un nesso funzionale. Finisce che questo nesso funzionale mi segue dappertutto, anche al gabinetto. Anche lì, se io al vicino dico le stesse cose che ho detto la Camera, c'è il nesso funzionale. Voi capite che questo significa non dare una cesura precisa, perché se la Corte Costituzionale ha detto quello che si svolge nelle Camere è attività del deputato, quello che si svolge fuori non è attività del deputato, cioè è attività del deputato ma non è immune, che avrebbe anche un senso, perché se in piazza qua dicono che io sono cornuto, a me non è fatto niente, devo dire la verità, ma potrei prendere l'occasione per qualche centinaio di migliaia di euro e farmeli dare come risarcimento del danno, no? Pare anche giusto. È il minimo, perché lui me lo può dire pubblicamente in piazza solo perché l'ha detto già la Camera? Mi pare che sia un grande vantaggio per me. Lo dice la Camera è immune, ma se lo dice in piazza, in mano di più, salgo sul palco e lo riempio di sberle, no? Giusto? No, perché lui è immune, sì, no, non delle mie sberle. Allora voi capite che questo è un problema che ha creato continue tensioni, perché io vado dal tribunale e dico: l'onorevole Pampuretti mi ha dato del cornuto in piazza, voglio i danni. E lui dice: ma lui è onorevole. E io che scusa, sono cornuto per questo. Siccome lui è onorevole, la conseguenza è che io sono cornuto. No, lui era in piazza e allora lui procede. Immediatamente l'onorevole Pampuretti dice: ma io sono deputato, e fa provocare la Camera, e la Camera solleva il conflitto di attribuzione contro il tribunale. Oppure il tribunale sospende, chiede alla Camera, è l'attività coperta dal nesso funzionale? La Camera dice sempre sì, perché deve proteggere i suoi. Allora il tribunale solleva conflitto di attribuzione contro la Camera dicendo no, non è affatto vero. E tutte queste cause arrivano alla Corte Costituzionale. Allora, in un momento storico-politico in cui i deputati stanno più alla televisione a insultarsi che la Camera a votare la finanziaria, voi immaginate quanti casi sorgono. E la giurisprudenza della Corte è coperta, non so, 20% delle sue sentenze sono su cose del genere. Vedete, quello che doveva essere un meccanismo che non scatta mai, è un meccanismo che scatta quotidianamente per verificare se c'è il nesso funzionale sull'immunità parlamentare, e quello è un capitolo, e abbastanza spesso su casi invece clamorosi. Il Presidente della Repubblica che fa causa al Ministro di Giustizia, ma dove si è mai visto? Ma dove si è mai visto? Ma chi l'ha consigliato di fare una cosa del genere? Però questo è un conflitto ammissibile. Cossiga ha sollevato un conflitto contro i giudici perché l'hanno perseguito per dei reati normali o per responsabilità civile, non mi ricordo, abbiamo fatto un seminario qua, non mi ricordo neanche più che cosa fosse, e perché lui era Presidente della Repubblica, capito? Tutti gli eroi che fanno le loro belle cose, dopodiché si proteggono dall'immunità del ruolo. E queste cose sono importanti, ce ne sono diverse, e sono anche sorprendenti, perché anche lì si verifica l'insostenibile molteplicità dell'essere, no? Il fatto che ogni giorno scopre una cosa nuova, che il giorno prima non c'era. Il giorno prima non c'era e il giorno dopo c'è. Questo è il bello. Un bel giorno il comitato dei promotori del referendum ha sollevato il conflitto di attribuzione. Che cosa era accaduto? Era accaduto che i radicali hanno promosso, raccolto le firme per un referendum, non mi ricordo neanche quale. L'ufficio della Cassazione, come vedremo la prossima settimana, dice ok, tutto in regola. Il Parlamento cambia la legge, abroga la legge e la sostituisce con una legge nuova, identica, sostanzialmente uguale. C'è un modo per fregare il referendum, per scippare il referendum, come direbbe Pannella, Marco Giacinto Pannella. Ha scippato il referendum perché? Perché hanno fatto una legge che falsamente modifica la legge sottoposta al referendum solo per bloccare il referendum. E allora il comitato dei promotori solleva conflitto di attribuzione contro chi? Contro il Parlamento. E contro l'ufficio della Cassazione, che ha detto il referendum non si tiene più, la legge non c'è più, il referendum non c'è più. Dottrina stupita, dice, ma di cosa, chi sono questi qua? Noi stiamo parlando del poteri dello Stato. Parlando dei poteri dello Stato, parliamo di camere, ministri, governo, giudici, poi possiamo mettere il Presidente della Repubblica, la stessa Corte del Costituzionale può essere un potere dello Stato, ma sono tutti quanti cose che i giornalisti romani non a caso parlano, nominano col nome del palazzo: Montecitorio, Palazzo Chigi, Palazzo Madama, Parlamento, Governo, Senato, Palazzo della Consulta, Corte, Palazzo dei Marescialli, CSM, manca qualcuno, Quirinale, Presidente della Repubblica, no? cosa che io trovo detestabile, ma significative. Sono i palazzi del potere, è una lotta tra palazzi, e quindi ci mettiamo una bella icona di palazzo. È tra palazzi che si svolge questa nobile contesa. Mentre i promotori del referendum non costituiscono un palazzo, sono un certo numero di individui, uomini e donne, anzi donne e uomini, come si usa adesso, politically correct, e anfibi. E allora, la prima obiezione che si fa a questo conflitto di attribuzione è di dire: ma non c'è il potere dello Stato, non c'è il palazzo di mezzo, quelli sono dei rappresentanti del corpo elettorale. Il corpo elettorale è un potere dello Stato. E allora si riscopre la vecchia terminologia, che io non ho mai usato perché mi fa leggermente senso, che è la contrapposizione tra Stato-persone e lo Stato-comunità. E si dice, si usa sempre la parola Stato, ma lo Stato-persona sono i palazzi, è la persona giuridica dello Stato. Lo Stato-comunità è invece lo Stato fatto dal governo, dai palazzi del potere, ma anche del popolo e del corpo elettorale. Sono due concetti proprio della dommatica più antica e più assurda. E tutti quanti si sono liberati dicendo: quando si parla di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, si parla dello Stato-persone. E quindi questo conflitto è inammissibile. La Corte Costituzionale ha stupito il mondo dicendo il contrario. Ha detto: innanzitutto io non capisco questa differenza, e chi vi legittima ritenere che i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato siano solo dello Stato-persone? Dove sta scritto? Non sta scritto. E invece quello che deve fare il giurista non è leggere quello che c'è scritto, che si impara verso la seconda elementare. Quello che deve fare il giurista è capire il senso delle cose, qual è la razza dei conflitti di attribuzione. E difendere i palazzi nei litigi tra palazzi? No. E difendere la Costituzione e il sistema delle attribuzioni costituzionali. Quello che va visto sono le attribuzioni costituzionali. Allora, se la Costituzione e le leggi collegate attribuiscono l'attivazione di una funzione pubblica importante come il referendum ai promotori, i promotori diventano un potere dello Stato. Svolgono non perché siano un potere dello Stato, ma perché svolgono un'attribuzione costituzionale. Svolgono un'attribuzione costituzionale che a questo punto dipende da loro. Sono loro che si attivano, sono loro che formulano il quesito, sono loro che raccolgono le firme, sono loro che a questo punto possono anche rinunciare al procedimento. E sono loro che possono difendere quell'attribuzione. Contro di chi? Contro chi sta truffando e scippando il referendum. Allora c'è un potere dello Stato, il Parlamento, che con un suo atto, notato tra l'altro un atto legislativo, sta cercando di bloccare il meccanismo costituzionale messo in moto da quel soggetto. Messo in moto da quel soggetto ai promotori tramite un procedimento che è a lui riservato. E questo è un conflitto di attribuzioni costituzionali. E siccome non c'è altro giudice che può regolare quel conflitto, perché non può essere risolto da nessun altro giudice, ecco che quel pezzetto di Costituzione deve essere difeso dalla Corte Costituzionale. E l'interpretazione dei conflitti di attribuzione deve essere fatta alla luce di questa finalità. Ci deve essere un giudice. Ci deve essere un giudice che difende quelle attribuzioni, perché non c'è altra possibilità. Vedete il tipo di ragionamento, come la Corte si sia totalmente sfidata dall'idea che i poteri sono tre e comunque hanno un palazzo dove risiedere con relativo parcheggio per le macchine blu. Il conflitto di attribuzione ha come sua difesa le attribuzioni costituzionali, quelle che fanno funzionare le macchine decisionali. Per cui, per esempio, un partito può essere un potere dello Stato? C'è stato un caso recente. La Rosa nel Pugno ha impugnato l'esclusione, sapete che c'è stata una polemica per quanto riguarda la sua presenza al Senato, quorum, eccetera, e ha sollevato un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha detto no, quello non è un potere dello Stato. Perché? Perché non è nella situazione in cui difende un'attribuzione costituzionale, comunque tra l'altro c'aveva dei giudici diversi a cui rivolgersi. Non c'è una esatta delimitazione, non saremmo mai in grado di contare i poteri dello Stato, non è che si può fare un elenco dei poteri dello Stato. I radicali immediatamente, sapete cosa hanno fatto? Hanno fatto la carta intestata con Repubblica Italiana, potere dello Stato, comitato dei promotori. Hanno cercato di entrare in palazzo, ma la Corte Costituzionale ha detto no, voi siete legittimati, perché hanno provato poi a sollevare altri conflitti, siete legittimati ad agire solo in quella fase perché là avete un'attribuzione, ma non siete poi ufficialmente diventati un potere dello Stato per cui potete difendere per esempio l'esito del referendum dalle leggi successive. Questo non appartiene a voi. Non è un potere dello Stato perché è fatto così. Uno svolge momentaneamente la funzione di potere dello Stato in quella circostanza. Faccio un esempio che non ha ancora un caso dietro e poi sarebbe interessante valutare perché e poi me ne vado, promesso. I gruppi parlamentari possono essere un potere dello Stato? Se noi ragionassimo in base ai palazzi, no, il gruppo parlamentare è un organo interno della Camera, che è un organo interno del Parlamento che rappresenta il potere legislativo. Ma può accadere che il gruppo parlamentare difenda una sua attribuzione esclusiva? Può accadere. Per esempio, può accadere nel momento in cui la Costituzione dice che i gruppi parlamentari costituiscono qualcosa, oppure nel momento in cui dice che un certo numero di deputati può bloccare il procedimento decentrato legislativo in commissione deliberante e provocare ritorno al procedimento ordinario. Allora se questo 10% dei rappresentanti della Camera sottoscrive la richiesta di tornare al procedimento ordinario e il Presidente della Camera, che sull'interpretazione del regolamento ha una certa fantasia, tutto il suo comodo naturalmente, e si dimentica di disporre in questo senso, quello è un'occasione di conflitto di attribuzione, perché in quella circostanza sta difendendo una sua attribuzione il gruppo parlamentare, in quella circostanza, in altre circostanze no, ci sono attribuzioni che possono svolgere soltanto i deputati in certe formazioni, funzioni che sono attribuite ai gruppi parlamentari. In quel caso il gruppo parlamentare diventa un potenziale soggetto legittimato a sollevare conflitti. Capite? Il conflitto ha una particolarità, che quando viene sollevato il conflitto con ricorso, la Corte Costituzionale si riunisce in Camera di Consiglio, valuta il fumus attraverso una delibazione se ci sono gli elementi del conflitto di attribuzione e poi decide chi sono i controinteressati. È un unico nel processo. È la Corte Costituzionale a dichiarare chi sono i controinteressati rispetto a quel conflitto, obbligando quindi il ricorrente a notificare il ricorso ai controinteressati. Ve lo segnalo perché è una cosa interessante, è una grossa particolarità che vi spiega anche come sia strano questo strumento anche dal punto di vista processuale. Poi se qualcuno ha voglia di parlarne, ne parleremo. Alla prossima settimana.